Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono le 11 in punto, eccoci al nostro appuntamento Amici a Quattro Zampe con in studio il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponderà alle vostre domande che sono pervenute tramite la nostra mail durante il corso della settimana e vi ricordo che è studio@radioatlanta.it, ripeto studio@radioatlanta.it, dove potete appunto inviare le vostre domande, ma vi ricordo che lo potete fare anche ora mandandoci un messaggio su WhatsApp al 373 88 00 855, ripeto 373 88 00 855, e per chi volesse c'è anche il numero fisso, lo 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10, per entrare in diretta telefonica. Do subito il buongiorno al dottor Piero Bianchi.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Io direi di non indugiare più di tanto, semmai se avremo un po' di tempo alla fine racconteremo qualche cosa di più, sempre a proposito di questo coronavirus, naturalmente legato al discorso sugli animali. E però abbiamo tre mail intanto a cui rispondere, quindi direi di cominciare a leggere la prima.
Allora, la prima ce l'ha inviata Nicole e ci dice: buongiorno dottore, il mio gatto ha rovesciato un posacenere e credo abbia avuto contatto con la cenere e anche i mozziconi di sigaretta, e quindi chiedeva: c'è qualche rischio per la salute del gatto? Grazie.
Dunque Nicole, una domanda interessante, anche perché è la prima volta che ci capita da questi microfoni di parlare dell'intossicazione da nicotina, che è un problema che spesso viene un po' trascurato, anche perché c'è tutta una serie di implicazioni delle quali magari diciamo qualche cosa perché è utile. Un paio d'anni fa l'ordine dei medici veterinari della provincia di Milano aveva diffuso un comunicato non solo destinato al pubblico, ma sotto forma anche di locandine da appendere negli ambulatori, negli studi, nelle cliniche, eccetera, sull'importanza trascurata degli effetti negativi del fumo passivo sugli animali, quindi cani e gatti che vivono con noi. Ebbene, vorrei riallacciarmi anche a questo aspetto, perché il problema è di duplice interesse. Uno è il discorso legato proprio all'intossicazione da nicotina, che è quella cui evidentemente fa riferimento questa email di Nicole. L'altra è proprio legata agli effetti del fumo passivo su cani e gatti, che è un altro discorso, se vogliamo. Allora, forse, ma nemmeno chi fuma, credo, a maggior ragione chi non fuma, sa che in una sigaretta sono contenute decine di sostanze che possono essere dannose per la salute. Non è solo la nicotina il problema. Non ho qui sotto mano adesso questo documento che aveva diffuso l'ordine dei medici veterinari della provincia di Milano, però era molto interessante anche da leggere, perché poneva delle statistiche su, per esempio, il numero di sigarette che quotidianamente vengono consumate al mondo e sul fatto che i residui, quindi le cosiddette cicche, i mozziconi, spesso vengono smaltiti in maniera non corretta, quindi causano un inquinamento ambientale secondario che si ripercuote poi negativamente anch'esso sulla salute pubblica. Perché, ripeto, sono tantissime le sostanze, adesso non sto a elencarvele anche perché non me le ricordo ovviamente tutte, che possono causare dei problemi alla salute dell'uomo e degli animali. Tra questi, soprattutto, quello che è più noto è la nicotina. La nicotina che, se ingerita, e questo è il problema legato al cane e al gatto, se ingerita può causare degli effetti che naturalmente, come sempre avviene in questi casi, sono da mettere in relazione al quantitativo ingerito e alla taglia dell'animale. chiaro che se il gatto di Nicole ha annusato la cenere, i mozziconi, o ci si è rotolato dentro, ha giocato, rischi non ce ne sono. Il problema deriva dall'ingestione dei mozziconi e dagli effetti secondari che possono derivarne. E non è una cosa così campata in aria, perché mi sono capitati dei casi più o meno analoghi che hanno portato poi a delle conseguenze, nella maggior parte dei casi per fortuna reversibili. Ma è chiaro che se l'animale di taglia piccola ingerisce tanti mozziconi, si intossica e rischia anche la pelle. Per cui la domanda è assolutamente più che lecita. È ovvio che nel caso specifico, non sapendo che cosa sia successo, conviene tenere d'occhio l'animale e verificare che non subentrino dei sintomi, soprattutto di tipo neurologico, di tipo cardiorespiratorio, che sono quelli principali legati all'intossicazione da nicotina. Ma voglio ricordare, già che ci siamo, anche un'altra cosa, prima di dirvi due parole anche sugli effetti del fumo passivo. Anche all'ingestione, non tanto del tabacco, delle sigarette, della nicotina, eccetera, ma dei residui di sostanze stupefacenti che molto spesso vengono disseminate nei parchi pubblici. E mi è capitato parecchie volte di avere dei pazienti, dei cani, che hanno mangiato delle sostanze, dei residui evidentemente lasciati in giro di sostanze stupefacenti, che poi hanno avuto dei fenomeni di tipo allucinatorio, delle sintomatologie vagamente neurologiche, che poi per fortuna in questi casi svaniscono nel momento in cui le sostanze specifiche vengono metabolizzate ed eliminate dall'organismo. Per cui attenzione anche a questo aspetto. Quindi chi ha il cane e lo porta a spasso in giardini pubblici, luoghi dove notoriamente sono presenti magari personaggi dediti allo spaccio di materiale stupefacente piuttosto che al consumo, è facile che ci siano in giro dei residui, e non si capisce bene perché, ma i cani sono attirati evidentemente da queste sostanze, le vanno a mangiare e poi possono crearsi dei problemi. Diverso invece è il discorso del fumo passivo, perché sono stati fatti degli studi molto interessanti sugli animali. Già lo sapevamo che per noi umani ci sono dei problemi, esistono dei rischi, chi vive insieme a un fumatore, chi ormai la legge chiaramente ha regolamentato anche il fumo nei locali pubblici, nei ristoranti, nei bar, negli uffici, eccetera eccetera. Però questo è stato fatto perché evidentemente c'era un background di studi, di ricerche che hanno messo in luce determinati rischi. Ebbene, visto che parliamo di animali, questi rischi sono stati documentati anche nel cane e nel gatto. C'è tutta una serie di problematiche, non necessariamente e solamente di tipo tumorale, di tipo neoplastico, che sono comunque molto ben descritti e che riguardano non solamente le vie respiratorie di cani e di gatti, perché sono stati per esempio individuati dei rischi o comunque una propensione, una predisposizione a sviluppare più facilmente linfomi per esempio nel gatto, piuttosto che altre problematiche sempre su base tumorale, su base neoplastica nel cane, questo derivanti dalla convivenza con proprietari, con familiari dediti al tabagismo, ma anche tutta una serie di problematiche minori, chiamiamole così, come certe forme di rinite cronica, certe forme di bronchite asmatica nel gatto, per esempio. Sono tutte situazioni che chiaramente vengono esacerbate e lo scopo, diciamo, di questa campagna pubblicitaria di sensibilizzazione di cui vi ho detto in apertura, patrocinata qualche anno fa dall'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Milano, era volta anche a sensibilizzare e a far diminuire l'abitudine del fumo nella gente, proprio cercando di far leva sull'aspetto del rapporto con l'animale. Sappiamo che chi vive con un animale molto spesso lo ama, ci tiene, ha a cuore la sua salute, per cui se magari fumo qualche sigaretta in meno o smetto di fumare, evito di creare dei problemi anche al mio cane e al mio gatto. Questo sostanzialmente era lo scopo del discorso. Per cui, ritornando e riassumendo tutta questa pappardella sulla base di questa domanda di Nicole, che ringrazio perché ha dato l'occasione, ripeto, per parlare di questo problema, di questo aspetto che effettivamente è un po' trascurato, sul quale mai finora ci eravamo soffermati. Quindi rischi specifici per il suo gatto sinceramente ne vedo pochi. I gatti non sono animali che, a differenza dei cani, vanno a ingerire delle cose strane, per cui soprattutto l'odore della cicca, del mozzicone, della cenere non credo che li invogli a ingerire, e l'annusare o il venire in contatto non è sicuramente un rischio. Però meditiamo anche su tutto il resto che ho citato e che ha la sua sicuramente importanza nel contesto della convivenza con i nostri amici a quattro zampe. Cosa facciamo, Mauro? Leggiamo
un'altra mail che è arrivata, e questa è di Marta, e dice: buongiorno dottore, ho una domanda da farle. Posso aver contagiato con il raffreddore i miei gatti? È possibile che succeda anche l'inverso? Grazie, Marta.
Allora Marta, anche questa è una domanda stagionale, una domanda interessante, una domanda che, se vogliamo, si riallaccia anche a questa epidemia di coronavirus, sulla quale magari poi torneremo nei minuti finali se avremo tempo. Detto molto semplicemente, il raffreddore dell'uomo è legato ovviamente a un virus, a un rinovirus, o meglio, non solo, ci sono tante forme di raffreddore. Mi spiego meglio, ci sono delle patologie da raffreddamento, come vengono chiamate, che non implicano necessariamente la presenza di un agente patogeno come un virus o un batterio, perché basta magari a volte semplicemente anche un colpo di freddo per scatenare dei sintomi di tipo respiratorio, quindi fondamentalmente starnuti e tosse senza febbre, sia nell'uomo che negli animali. E in questo caso ovviamente non c'è alcun tipo e alcuna forma di contagiosità. Diverso è il caso degli agenti patogeni, perché allora l'interscambio tra uomo e animale può portare eventualmente a un contagio reciproco. Non è il caso dei comuni rinovirus, che sono quelli che colpiscono l'uomo, che generalmente magari danno anche un po' di febbricola. Non è il caso dell'influenza, sappiamo che il virus dell'influenza non colpisce il gatto e il cane, anche se ci sono delle specie animali, per esempio gli uccelli, ricorderete sicuramente il caso dell'influenza aviaria di qualche anno fa. Gli uccelli sono sensibili al virus influenzale, quindi chi ha contratto una forma influenzale, non un raffreddore legato a rinovirus, una forma influenzale classica, quindi con febbre eccetera, e ha in casa il canarino, il pappagallino eccetera, può trasmetterla all'animale, e viceversa, perché anche gli uccelli, abbiamo detto, sono sensibili a questi virus e possono a loro volta trasmetterli a noi. I maiali, con i quali chiaramente non si convive, ma che sono sensibili al virus influenzale, i cavalli anche, per cui ci sono delle specie, ma non sono il cane e il gatto. Quindi se noi prendiamo l'influenza non la possiamo trasmettere a cani e gatti. Viceversa, cani e gatti che hanno delle loro forme parainfluenzali, chiamiamole così, che sono magari legati all'herpes virus, sono legati al calicivirus, eccetera, non possono trasmettere i loro virus a noi. Quindi, relativamente alla domanda di Marta, la risposta è chiaramente subito no. Però ci sono delle eccezioni, per esempio la clamidiosi è un caso particolare che può passare dall'animale all'uomo, e qui mi riallaccio anche a una recentissima comunicazione che è stata diffusa proprio in questi giorni dal Ministero della Salute italiano, a proposito sempre del coronavirus, cioè dicendo cani e gatti non sono responsabili, non possono ammalarsi, però attenzione a lavarsi sempre bene le mani, a evitare certi atteggiamenti, eccetera, perché cani e gatti possono essere veicolo di trasmissione di determinati agenti patogeni, come per esempio la salmonella, come per esempio le Escherichia coli, eccetera, eccetera, che possono essere pericolosi per l'uomo. Chiaramente questo comunicato, queste locandine che sono state appese non so dove, di cui mi è giunta notizia, rischiano di creare un ulteriore terrorismo psicologico e di confondere molto le idee, soprattutto a chi magari non ha tanta capacità di discernimento e si lascia prendere dalla psicosi, eccetera. Quindi va bene, è vero che gli animali possono trasmetterci delle malattie, è vero che noi possiamo trasmettere delle malattie dagli animali, è vero che il coronavirus in tutto questo non c'entra niente, però un minimo di buonsenso, un minimo di rispetto delle norme igieniche dettate, diciamo così, dal comune buonsenso impedisce nella maggior parte dei casi qualunque tipo di problema, anche perché oggigiorno molto facilmente i nostri cani, i nostri gatti non sono più tenuti un po' allo stato brado come si soleva magari fare un tempo, ma sono seguiti, curati, vengono applicate delle profilassi, delle vaccinazioni, quindi i rischi sinceramente è vero possono esistere, è corretto evitare, che ne so, atteggiamenti eccessivamente promiscui, evitare di toccare le sudazioni nasali, lacrimali, feci, urine e quant'altro, ma questo, ripeto, dovrebbe essere una regola di buon senso igienico-sanitario nell'ambito della convivenza con un animale. Quindi nessun timore per Marta, assolutamente, però se abbiamo manipolato troppo il nostro cane e il nostro gatto, magari laviamoci bene comunque le mani, soprattutto i cani che vanno in giro, che annusano di qua e di là, possono raccattare un po' tutto. Quindi sempre un pochettino di attenzione a questo livello, perché è importante che sia così. Fermiamoci un attimo, facciamo una pausa musicale in modo tale da stemperare un attimino i ritmi e poi passeremo a leggere e a rispondere all'ultima richiesta che ci è arrivata.
Benissimo, quindi io vi ricordo nuovamente i nostri due numeri, sia WhatsApp che telefonico, 3738800855 per chi volesse inviarci un messaggio WhatsApp, oppure la chiamata classica allo 02 31 60 10. E noi ci andiamo ad ascoltare come consuetudine, visto che al venerdì escono le novità musicali, questo brano di Galeffi si intitola Sette Bello. A tra breve, alla fine del brano, riprendiamo con Amici a Quattro Zampe.
Ho un cruciverba nella testa, ma quasi mai la soluzione. E non so darmi una risposta, solo puntini di sospensione. Sono bravissimo ad aver paura, sono bravissimo con la sfortuna. E quando scende la notte mi manca l'ossigeno. Come un fuoco d'artificio è solo una stella col guinzaglio. Io non so ancora attraversare il cielo, proprio come fa un arcobaleno. Noi siamo sempre in fila indiana per sparire. E intanto dammi un bacio che resto non conta, che l'infinito è un attimo che non ritorna. Labirinto nella testa, Michelangelo nel cuore. Un sette bello sulle labbra, ma quanto è bello immaginare. Milano, perché non ti compri il mare? Mentre Roma ormai si fa ammazzare. Ha una medaglia al dolore che non passa mai però. Come un fuoco d'artificio è solo una stella col guinzaglio. Io non so ancora attraversare il cielo, proprio come fa un arcobaleno. E siamo sempre in fila indiana per sparire. E intanto dammi un bacio che resto non conta, che l'infinito è un attimo che non ritorna più. un fuoco d'artificio è solo una stella col guinzaglio. Io non so ancora attraversare il cielo proprio come fa un arcobaleno. Noi siamo sempre in fila, in fila indiana per sparire. E intanto dammi un bacio che resto non conto, che l'infinito è un attimo che non ritorna. Come un fuoco d'artificio è solo una stella col guinzaglio.
Abbiamo ascoltato questo brano uscito oggi, appunto, è Galeffi con Sette Bello. A questo punto riprendiamo con il nostro appuntamento Amici a Quattro Zampe. Ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi, veterinario. Eccoci qua.
Che a questo punto possiamo leggere la terza e ultima email che ci è arrivata in settimana e che andiamo subito a leggere e a rispondere.
Ecco, è Giusy infatti che ci ha scritto e chiede: buongiorno dottore, il mio cane e anche il mio gatto ho notato che gradiscono il miele. È possibile darglielo un quantitativo del tipo mezzo cucchiaino disciolto nell'acqua o ci sono problemi? Grazie, Giusy.
Allora Giusy, il miele è un ottimo alimento per certi versi, tra l'altro viene anche utilizzato recentemente anche in veterinaria come potenziatore delle difese immunitarie, soprattutto certi tipi di miele. Non solo, ma viene anche utilizzato come antibatterico nella terapia locale di certe ferite, di certe lesioni cutanee, eccetera. Per cui è stato negli ultimi tempi molto rivalutato. Lo svantaggio del miele, chiaramente, è il fatto di contenere delle dosi zuccherine molto elevate. E questo può comportare qualche problema a determinati animali, perché prima di tutto teniamo conto che cani e gatti sono dei carnivori, quindi essendo dei carnivori hanno un apparato digerente che può avere della difficoltà nell'assimilare, nel digerire determinate sostanze, i carboidrati in particolare. Sappiamo che gli zuccheri appartengono a questa categoria dei carboidrati, quindi a questo punto il miele di per sé stesso, visto in quest'ottica, non è certo il massimo della vita. Ma giustamente, come dice la nostra ascoltatrice Giusy, o perlomeno lo si legge tra le righe, ci vuole quel giusto buon senso. È chiaro che nessuno darà mai mezzo chilo di miele al giorno al proprio cane o al proprio gatto. Un cucchiaino ogni tanto, per carità, male non fa, purché non diventi un'abitudine, diciamo così, continuativa. Chiaro che ci sono delle controindicazioni poi specifiche, perché alcuni problemi di salute, adesso mi viene in mente chiaramente in primis il diabete mellito, che può colpire anche cani e gatti. Chiaro che a un soggetto col diabete non vado certo a dare un cucchiaino di miele, ma ci sono anche altre condizioni, per esempio se l'animale soffre di colite, di diarrea, eccetera. Il miele non è il massimo della vita, proprio per il motivo che dicevamo prima: se ci sono delle difficoltà nell'assimilazione e nella digestione, e già l'animale ha dei problemi, diciamo così, di tipo intestinale, di tipo assimilativo, eviterei in quel frangente il miele. Altre due cose. Giusy parla della miscelazione, della somministrazione del miele insieme a un po' d'acqua. Questa cosa mi fa sempre un po' sorridere, come quelli che a tavola bevono il vino e dicono: no, ma lo diluisco con un po' d'acqua perché mi fa meno male. Ma in realtà il quantitativo è sempre quello. Non è che diluito il vino, così come il miele, si abbia un impatto diverso sull'organismo, perché chiaramente il quantitativo è sempre quello. Quindi se dobbiamo dare il miele perché piace al nostro cane, al nostro gatto, per carità, diamoglielo pure, tanto non cambia assolutamente nulla. E l'altra cosa, che è una curiosità più che altro, che volevo sottolineare, riguarda invece, forse ne avevamo già parlato in passato, non ricordo, il senso del gusto, che, come forse molti di voi sapranno, è uno dei pochi sensi nei quali noi umani siamo superiori a cani e gatti, perché cani e gatti hanno molte meno papille gustative sulla lingua e nel cavo orale rispetto a quelle che abbiamo noi umani. Quindi, se è vero che il cane e il gatto eccellono e ci battono assolutamente nell'olfatto, nell'udito, a proposito del gusto, del senso del gusto, noi siamo decisamente superiori. Non solo, ma pare che il gatto, da studi fatti, non è una certezza, adesso vi spiegherò anche perché, però sembra che le papille gustative, che sono diffuse nella nostra lingua, nel nostro cavo orale, eccetera, siano specializzate nella percezione di quelli che sono i quattro gusti base, che sono il dolce, il salato, l'amaro e l'acido. A parte che ultimamente è stato aggiunto anche un altro gusto che si chiama umami e che deriva dalla cucina orientale, perché pare che sia il gusto deputato alla captazione di certi aromi che esulano dagli altri. Comunque, al di là di questo, le papille sono specializzate nella captazione o nell'esaltazione di singoli sapori. Bene, nel gatto pare che siano ridottissime, se non del tutto assenti, le papille gustative deputate alla captazione del gusto dolce. Questo è il motivo per cui, mentre i cani impazziscono se gli si dà il biscotto, se gli si dà il pezzo di cioccolato, se gli si dà un pezzo di dolce, il gatto è molto meno attento a questo discorso. Forse anche perché, rispetto al cane, è un carnivoro più stretto, quindi è molto più dipendente dalle proteine di origine animale e quindi ha un rifiuto, diciamolo così, o un minore interesse, più che un rifiuto, nei confronti dei carboidrati, dei dolci, eccetera. Per cui la domanda di Giusy è, diciamo così, una riprova al contrario del fatto che invece ogni tanto anche i gatti apprezzano il dolce, nonostante ci sia questo tipo di documentazione scientifica. E non è effettivamente il primo caso, perché io comunque conosco tanti gatti che vanno a mangiarsi magari le briciole del panettone, del pandoro, eccetera, e quindi evidentemente sviluppano dei gusti che sono un po' in contraddizione con quello che dice la scienza. Fermo restando che molto spesso i gusti dell'animale, probabilmente anche dell'uomo, sono influenzati già nella vita intrauterina, prima della nascita, da quello che mangia la mamma, perché evidentemente passano delle particelle attraverso la placenta e vanno comunque a sensibilizzare, a influenzare il nascituro. Va bene, detto questo, direi a Giusy di dare ogni tanto il mezzo cucchiaino di miele tranquillamente al cane e al gatto, purché non sia una cosa eccessiva e continuativa. E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento, ormai sono già quasi le 11:30, abbiamo ancora un minuto per i saluti finali. Io, prima di cedere la parola a Mauro, che vi ricorderà i nostri contatti per inviare le vostre email, ringrazio tutti coloro che come sempre mi ascoltano, hanno la pazienza di ascoltarmi e vi do appuntamento a venerdì prossimo. A risentirci.
Bene, ringraziamo il dottor Piero Bianchi che ha risposto alle vostre domande, che vi ricordo possono arrivare tramite la nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. Potete inviarci appunto le vostre domande durante il corso della settimana, che verranno poi lette il venerdì qua in diretta dalle 11:30. E nell'augurarvi un buon weekend e un buon fine mattinata, ascoltiamo un altro brano che è una novità uscita quest'oggi. È Max Pezzali che esce con questo singolo dal titolo Sembro Matto. Grazie per averci ascoltato, appuntamento a settimana prossima.
trovarsi in una casa vuota, senza foto, senza mobili e i ricordi di una vita. Come stare in un incrocio in mezzo al niente, senza mappa e il GPS che ti dà segnale assente. Però a un certo punto all'orizzonte si intravede il mare e il cuore batte forte perché ha l'ansia di arrivare. Ma nello stesso tempo non capisce se è un miraggio oppure no. E sembro matto, matto, come un tornado hai scompigliato tutto. Mentre dormivo lì tranquillo a letto, hai fatto il botto dopo l'impatto. E sembro matto, matto, perché mi hai preso il cuore dentro al petto. Quando credevo che si fosse rotto, hai smontato tutto e l'hai rifatto. Come uscire e camminare sollevato dall'asfalto, dai ricordi, dai fantasmi e dal passato. E parlare e ridere con le persone, per finire ogni discorso sempre solo col tuo nome. Però anche se so che quell'azzurro all'orizzonte è il mare e il cuore batte forte perché stai per arrivare, mi sa che non saprò spiegarti bene tutto questo, perché so che sembro matto, matto, come un tornado hai scompigliato tutto. Mentre dormivo lì tranquillo a letto, hai fatto il botto dopo l'impatto. E sembro matto, matto, perché mi hai preso il cuore dentro al petto. Quando credevo che si fosse rotto, hai smontato tutto e l'hai rifatto.
Il tempo si ferma quando siamo assieme, perché è con te che io mi sento bene. Voglio quei pomeriggi sul divano, lì in cui mi stringevi e respiravi piano. Ho perso te la mia armatura di vibranio, sembro strano.
Sembro matto, matto, come un tornado hai scompigliato tutto.